in diretta su SMS Radio. Vieni a scoprire la passione che fa crescere il riso da 143 anni. Capitini, il riso della nostra terra. Un tuffo nella storia attraverso il racconto dei protagonisti del mondo riso e non solo. Riseria Capitini Galliate.
Buongiorno, ci siamo. E allora diamo il buongiorno a tutti gli ascoltatori di SMS Radio. DJ Delo dovrebbe essere lui presente.
Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, siamo qui.
Dove siamo?
Siamo a Galliate. Una bellissima giornata, siamo all'interno della Riseria Capitini, è un mulino storico che comunque fa parte dell'Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici, l'IAMS, che oggi a livello europeo promuove la giornata di apertura dei mulini storici. Perché siamo qui? Perché Capitini è una garanzia di passione, lo abbiamo sentito in settimana durante le nostre ore di musica. È una passione tramandata da tantissimi anni, è una passione centenaria e oggi in occasione dell'apertura del mulino, tra l'altro c'è qui moltissima gente, Clo, non so se hai visto,
sì.
Ci sono già le guide che all'interno del mulino stanno parlando della storia del mulino, del riso, della storia della coltivazione, della storia della produzione, ancora comunque in funzione, perfettamente in funzione. Hai visto, Clo, quanta cura c'è nei dettagli in questo luogo, quanta cura c'è nella manutenzione di tutto quello che è stato il passato e anche nel presente?
Eh sì, ho visto diversi elementi che ricordano quello che era un tempo questa struttura, e in questo modo rimane sempre viva. La cosa che ci ha colpito, ne parlavamo sopra, è anche il luogo dove vivevano gli abitanti di questa riseria, ovvero le mondine.
Sì.
Abbiamo visto anche foto dove vengono rappresentati anche i diversi ruoli, le attività, l'abbigliamento, insomma un museo etnologico incredibile sulla storia, no?
Sì, sicuramente la comodità non era l'elemento trainante.
È lì volevo arrivare, perché abbiamo visto anche un letto di una mondina.
Sì, no? Un letto veramente, veramente scomodo dal punto di vista proprio della funzionalità.
Sì, che il buon Giorgio Mascotta potrebbe fare veramente business.
Esatto, esatto. Allora, noi oggi siamo qui in apertura, abbiamo subito, siamo qui per parlare di tutto quello che abbiamo detto. Siamo qui per parlare della passione della produzione del riso, ma ovviamente non poteva mancare oggi Raffaele Ferrari, che è il presidente della Proloco Galliate. Allora, ce l'abbiamo qui, contento anche di essere in riseria oggi per parlare del territorio, per parlare ovviamente della Proloco e della manifestazione che ho presentato poco fa. Allora, Raffaele, come stai?
Sto bene, grazie dell'invito. È per me un piacere presentare la nostra città di Galliate, comunque è una città bellissima, siamo in provincia di Novara, siamo a due passi dal mare e dalle montagne, e la città di Galliate è famosissima perché abbiamo un castello sforzesco bellissimo, quindi oltre al riso, oltre all'enogastronomia, abbiamo anche una cultura, città bellissima da visitare.
Tra l'altro, entrando in Galliate, c'è un cartello, terra nativa di Achille Varzi.
Non vi sentiamo più.
Certo, con Tazio Nuvolari e Achille Varzi, due campioni di Formula 1 e non solo, passione di motori quattro ruote, due ruote, sono due campioni storici che noi ricordiamo. Nel nostro castello abbiamo un museo sempre aperto 365 giorni all'anno dove ricordiamo Achille Varzi, e Casteldario, paese natale di Tazio Nuvolari, si fece qualche anno fa un gemellaggio proprio perché la passione e l'amicizia di questi due campioni, nota, bellissima, viva ancora oggi.
Poi mi raccontava Andrea, sì. Pesarese, che poi conosceremo, che proprio qui nel rettilineo del Varallino Achille Varzi provava le sue auto.
Sì, è vero, non si dovrebbe dire, ma era così, forse meno traffico ai tempi, ma era lui uno scatenato. Io non c'ero perché sono, nonostante i miei giovani 58 anni, non c'ero, ma racconti dicono che Achille Varzi frequentava allenarsi su questo rettilineo.
Allora, intrecci di culture diverse. Scusate, ogni tanto il microfono va e viene, perché comunque qui in questa terra, quindi come dicevi tu, ci sono tantissime cose da vedere, tantissime cose da scoprire. Voi siete promotori di molti eventi.
Sì, vi chiedo di spostarvi da questa parte, perché ci sono delle interferenze con le
dirette. Siamo proprio qui al sole, nell'aia
anche
della
video.
Cascina. E quindi ogni tanto abbiamo dei vuoti. Allora, stavo dicendo che proprio per questo ci tenevo oggi che Raffaele ci dicesse un po' quante iniziative, quante cose passano da Galliate, perché come dicevi tu, il castello, che è bellissimo, merita una visita, i musei, la terra, i mulini, questa storia comunque di Campioni è unica.
Sì, Galliate viva 365 giorni all'anno. Noi come Paralocco facciamo tantissime iniziative. Domenica prossima abbiamo un'estemporanea con dei pittori che arrivano un po' da tutta Italia, la festa della scuola, che comunque è importantissima per i nostri giovani gagliatesi. Il 2 giugno, notizia storica, abbiamo trovato una pergamena del 1354 con tutti i manufatti e gli scritti di dove e di come nasce la città di Galliate. Io a 58 anni sono venuto a conoscenza di questa pergamena e non conoscevo le origini della mia città, quindi bellissimo. Per cui faremo nel nostro castello, quindi la presentazione nel nostro salone neogotico, la presentazione di questa pergamena che è lunga 4,80 m, scritta tutta a mano.
Beh, però Presidente, un'indicazione, un suggerimento, uno spoiler su Galliate, dove nasce, quali sono le origini? Anche perché bisogna capire, si vede che la terra è buona, l'aria è buona con questi piloti, l'eccellenza nel riso, il castello, cioè qual è il segreto?
Il segreto nasce da un piccolo borgo, Scaia, dove lì si parla degli anni 999, quindi antichissimi, si parla veramente di primi gagliatesi che si sono incontrati, feudo tra la provincia di Milano e di Novara, quindi una terra contesa. Il bello di Galliate è il parco del Ticino, quindi una terra molto apprezzata e quindi condivisa. E quindi non voglio svelare quello che poi nel 2 giugno ci sarà veramente la presentazione di questa pergamena, ma una storia veramente ricca e fitta di colpi di scena. Due persone che partono da Galliate vanno a Roma proprio per mantenere salde, per mantenere viva la città di Galliate, allora il paese di Galliate. Quindi la tenacia del gagliatese è nota.
Sono orgogliosi di essere di Galliate, i gagliatesi?
Assolutamente sì, i gagliatesi sono un paesone, una città, chiamiamola città, una piccola città dove comunque ci si vuole tutti bene, ci si aiuta, Paralocco insegna, volontari, ma tante associazioni, quindi il gagliatese è vivo e presente in tutte le manifestazioni che facciamo.
Ma io sentendoti parlare, cioè già mi sto innamorando della città e di quello che propone, ti volevo chiedere cosa vuol dire fare Proloco qui per te come presidente, e il tessuto cittadino, le collaborazioni, gli eventi.
Ma essere un volontario Proloco, il volontariato è un dono, una passione. Tutti noi abbiamo un lavoro, tanti anche pensionati, ma chi dopo cena, sabato e domenica si impegna per la cittadina di Galliate deve avere proprio una passione per fare qualcosa per gli altri. E noi siamo in tanti, anche se tutti i giorni facciamo promozione per attirare gente, volontari, perché oggi fare il volontario non è facile, specialmente poi dal dopo Covid la gente è un po' cambiata e tutto, però l'attaccamento a questa voglia di dare e fare del bene per Galliate è nota, e quindi non è facile fare del volontariato, anche perché poi a volte sei anche un po', non dico criticato, ma sei anche un po' così contrastato dalle idee diverse dalle persone che ci sono, però se uno lo fa con passione e il risultato eccezionale ed eccellente è sempre ben.
Bravo Presidente. Allora stanno arrivando,
adesso noi ci stiamo spostando,
i motori.
Stanno arrivando i motori. Raffaele, vieni con me,
DJ,
noi ci spostiamo.
Vedo, io farei
un attimo,
attenzione,
ci
un passaggio, passiamo un attimo alla linea regia, torniamo tra qualche minuto, rimanete con noi
qualche minuto perché sono arrivate le auto.
Domenica 19 maggio, in diretta su SMS Radio. Vieni a scoprire la passione che fa crescere il riso da 143 anni. Capitini, il riso della nostra terra. Un tuffo nella storia attraverso il racconto dei protagonisti del mondo riso e non solo.
Riseria Capittini Galliate.
Non è venuta a me
l'ende dalla Rosina,
e ma perché
le più bellina, le più brava a far l'amore, ma perché le più bellina, le più brava a far l'amore,
più brava a far l'amore
ed ingannar gli amanti,
e ne ha già
ingannati tanti, e ti ingannerà anche te, e ne ha già ingannati tanti, e ti ingannerà anche te.
Domenica 19 maggio, in diretta su SMS Radio. Vieni a scoprire la passione che fa crescere il riso da 143 anni. Capitini, il riso della nostra terra. Un tuffo nella storia attraverso il racconto dei protagonisti del mondo riso e non solo. Riseria Capitini Galliate.
Sì, allora avete sentito anche un canto delle mondine, molto particolare.
Bellissimo.
Ci siamo soffermati sul fatto che una era più brava di un'altra non a raccogliere
il riso,
ma a far cosa?
Ma a far l'amore.
Allora sì, lo diciamo noi, poi non so se il presidente può dire qualcosa, però ci sono, credo, non leggende, storia, dove oltre a lavorare c'erano anche tantissime feste che venivano realizzate nei luoghi, nelle riserie, nelle cascine, eccetera.
Nei mulini come questo, certo.
Ecco, tu cosa puoi dire? E poi sentiamo cosa ci può dire il presidente della Prolocco.
Io posso dire che questo tipo di storia, quello legato al lavoro, legato alla fatica, era anche un mondo comunque di relazioni, di passioni, e questa passione sana dell'amore che c'era comunque e che veniva vissuto in modo molto goliardico, no? Allora, nella goliardia, no, torniamo un attimo a Raffaele, ci racconta ancora due cose, poi lo salutiamo perché è straimpegnato.
Se può dircelo.
Nella goliardia, nell'amicizia, nel lavoro, perché la Prolocco fa lavoro, lo dicevi tu, no? Attraverso il volontariato oggi comunque è abbastanza in crisi, perché volontari sempre meno, no? O no?
Sì, volontari sempre meno, perché comunque è sempre difficile trovare persone che si impegnano magari il sabato e domenica alla sera per organizzare eventi. Ieri sera abbiamo fatto un evento preparato in una settimana, e poi alle ore 20:30 nel bel mezzo dell'evento un temporalone ci ha un po' bagnati, però lo spirito della Prolocco è anche questo, quindi io anzi approfitto per ringraziare tutti i miei della Prolocco, perché sono veramente delle persone squisite e veramente insostituibili.
E li salutiamo tutti, anche noi, grazie.
Però non lo lasciamo andare senza aver detto qualcosa sulle mondine.
Nonostante la mia veneranda età dei 58 anni, non ero presente, ma i nonni mi hanno raccontato che erano bei tempi. Tempi sani, meno tecnologici, ma veramente le persone si divertivano veramente tanto.
Tanto lavoro, tanto divertimento.
Tanto lavoro, tanto divertimento. Ma il divertimento
Con delle feste, senza bisogno della Prolocco. Insomma, le feste le facevano.
Le facevano lo stesso, ma la Prolocco, assieme alla Riseria Capitini, il 27 luglio, anzi, questo è un invito che io estendo a tutti voi. Se volete venire alla Riseria Capitini, ci sarà la festa della trebbiatura. Quindi ci sarà una festa enogastronomica, quindi si può mangiare del buon cibo, ovviamente sempre nel rispetto del nostro sovrano riso, e poi ci saranno spettacoli e ci saranno anche le mondine, per cui chissà perché non venire.
E ci sarà anche il SMS Radio.
Quindi. E ci sarà anche il SMS Radio, per cui è un arrivederci e vi aspetto numerosi a Galliate.
Ciao. Grazie Raffaele, grazie. Perfetto, buon lavoro e buona continuazione a tutta la Prolocco e al tuo impegno.
Grazie a voi dell'invito.
Possiamo dire che SMS Radio sostiene la Prolocco sempre.
Assolutamente sì. Viva la Prolocco.
È importante.
Di Galliate, non dimenticatevelo, venite a Galliate.
Qualunque cosa succeda alle elezioni.
Qualsiasi cosa succeda, la Prolocco esisterà sempre.
Va bene, grazie mille. Noi diamo la linea regia, torniamo tra qualche istante e altre notizie a proposito del territorio, della cultura. Insomma, rimanete collegati su SMS
Radio. State connessi.
A tra poco.
Nella
Domenica 19 maggio, in diretta su SMS Radio. Vieni a scoprire la passione che fa crescere il riso da 143 anni. Capitini, il riso della nostra terra. Un tuffo nella storia attraverso il racconto dei protagonisti del mondo riso e non solo. Riseria Capitini Galliani.
Io bei giorni passati, mia piccola amica, ti devo lasciar. Gli studi son già terminati, abbiamo finito così di sognar. Lontano andrò dove non so, parto col pianto nel cuore, dammi l'ultimo bacio d'amore. Potrò scordare piemontesina bella, sarai la sola stella che brillerà per me. Ricordi quelle sere passate al Valentino col biondo studentino che ti stringeva sul cuore.
Il tuo allegro studente di un giorno lontano e adesso dottor. Io curo la povera gente, ma pure non riesco a guarire il mio cuor.
La gioventù non torna più, quanti ricordi d'amor a Torino lasciato il mio cuor. Non ti potrò scordare, piemontesina bella, sarai la sola stella che brillerà per me. Ricordi quelle sere passate al Valentino col biondo studentino che ti stringeva sul cuore. Ricordi quelle sere passate al Valentino col biondo studentino che ti stringeva sul cuore.
Yes. Ebbene, insomma, abbiamo creato l'atmosfera anche con queste musiche di sottofondo, perché siamo in Piemonte, quindi piemontesina bella ci stava. Ringraziamo Lara per aver scelto questo brano.
Ma davvero,
sempre
grazie Lara.
Beh, lei però da Torino ha creato ovviamente il collegamento col Valentino, ma qui a Galliate il Valentino in realtà è il luogo della passeggiata di fronte al castello, e in questo caso noi siamo distanti un 4 chilometri circa?
Sì, più sarà? O meno.
Più o meno. Meno?
Qui dicono anche due, sì, anche la metà.
E però volevo fare il collegamento con i luoghi di incontro, spesso erano nelle cascine, ne abbiamo parlato poco fa col presidente della Proloco, le feste si facevano in cascina, c'era un mondo, c'era quasi una città all'interno. Beh, delle cascine.
Io
com'era?
Direi che siamo proprio nel mezzo della festa oggi, però, perché qui si sta riempendo l'aia, chiamiamola così, poi qui abbiamo un esperto di aie tra poco, di tantissima gente, abbiamo anche un raduno motociclistico, moto molto belle d'epoca, tanta gente che poi comunque si fermerà nel fare il giro del mulino.
E allora vogliamo sapere cosa succedeva, diciamo, un 100 anni fa?
Sì, beh, per saperlo, allora innanzitutto volevo rispondere ai radioascoltatori.
Ah sì, è vero, che ci hanno scritto.
Ci hanno scritto subito dopo Raffaele Ferrari, il presidente della Proloco, per sapere un numero di telefono da chiamare per la bellissima iniziativa al Castello Visconteo, nel Quadriportico, la domenica 2 giugno. Allora, per la prenotazione del pranzo, con un menù a tema, dovete chiamare il 389 90 61 123. Lo ripeto, 389 90 61 123. Ecco, allora, siamo proprio nell'orario di pranzo e abbiamo qui Andrea Pesaresi. Allora, Andrea Pesaresi lo avete già sentito pochissimo tempo fa da Piazza del Duomo di Novara, intervistato da me, e parlando appunto, mentre si chiacchierava, di salute, di benessere. Oggi insistiamo con la salute e il benessere, perché, come diceva Clo, siamo nel bel mezzo di una festa che lui ha onorato con la presenza del suo mulino, e la giornata europea dell'apertura dei mulini, e il mulino di Galliate della Resina Capettini appartiene a questo tipo di progetto, e ha voluto fortemente la presenza della nostra emittente oggi per parlare di tutto quello che è la passione che produce questo tipo di idee, di pensieri. Andrea, allora, intanto benvenuto, anzi, sono io il benvenuto qui oggi da te, perché è veramente bellissimo sempre tornare qui. Come sta andando? Ho visto tantissima gente.
Buongiorno a tutti, no, sta andando molto bene, ho visto c'è stata una buona affluenza di pubblico, adesso sono arrivati anche questi amici che stanno facendo un motoraduno. Noi abbiamo sempre il piacere di ospitare qui in cortile, in Aia, come dicevi tu, chiunque abbia di queste iniziative, perché è sempre comunque un momento di aggregazione che ti arricchisce, come dicevi tu, anche in un discorso di benessere, perché lo stare in compagnia, lo stare con gli amici, avere dell'allegria è sempre comunque una forma di benessere.
Stavamo dicendo poco fa, no? Oggi si fa fatica a stare in compagnia, anticamente possiamo dirlo, no? Le mondine, la risaia, il luogo della cascina, si faceva autoproduzione di divertimento, no? C'era una gran fatica, ma c'era anche tanto divertimento. Oggi il divertimento che tu proponi, e lo dico in modo molto ammirato, è quello di avere un luogo che riconosce il passato per proiettarlo nel futuro, giusto?
Assolutamente sì. Adesso mi ricollego a quello che avete detto anche prima, no? Dicevi che comunque anche la cascina era sempre un luogo di aggregazione. Adesso mi è venuto in mente, proprio mentre state dicendo questo, che i nonni raccontavano che all'epoca, parliamo dell'epoca della televisione, quindi non stiamo parlando di 200 anni fa, le televisioni comunque in paese erano abbastanza poche. Qui, essendo tre famiglie, comunque avevano acquistato tra le tre famiglie una televisione, e mi raccontavano che quando era il periodo del Festival di Sanremo, qualcuno dal paese li raggiungeva con la propria sedia per venire qui a vedere il Festival di Sanremo. Quindi possiamo dire che quest'area era diventata anche una sorta di cinema all'aperto.
No, ho capito bene,
un momento d'aggregazione.
Cioè prendevano la sedia, se la portavano da casa e quello è il loro biglietto.
Assolutamente, qualcosa, sai, le sedie qui c'erano, sedie, panche, quelle che erano servizio alla famiglia, però chiaramente se arrivava molta gente dovevi metterle a sedere, quindi o usavi le balle di fieno o qualcuno arrivava addirittura con la bicicletta e la sua sedia. Questo è quello che vi raccontavo.
Che mondo meraviglioso.
Sì, sì.
Un'aggregazione basata sulla motivazione che era stare insieme, no? Stare insieme oggi qui nel mulino più bello del mondo per me, perché è veramente bellissimo vedere con quanta cura avete allestito gli ambienti e con quanto interesse hai poi raccolto tantissimi documenti. Ti volevo chiedere come vuoi sviluppare questa cosa anche in futuro, come sta andando, quali sono i risultati, che tipo di sensazioni hai, ecco.
Ma direi che sta andando molto bene, diciamo, c'è stata una partenza tutto sommato in sordina, perché quando tu cominci a fare un'attività poi non legata a nessun ente, quindi devi fare tutto da solo, devi pubblicizzare da solo, quindi parti proprio tra con gli amici, vieni a vedere cosa sto facendo, anzi a volte li ho anche ingabolati gli amici, perché dicevo: cosa avete da fare oggi? No, niente, ma io ho bisogno di una mano. E ah sì, fare cosa? Ho detto: guarda, dobbiamo far rotolare una macchina dalla cascina fino a qua. Siamo stati in ballo un pomeriggio perché pesava come un accidente, però insomma poi con una bella birretta abbiamo risolto tutto. Ma questo ti fa sempre parte di quel discorso del benessere, dell'aggregazione, del voler stare assieme. Infatti sto cercando di sviluppare il più possibile queste visite, ma che siano nell'ambito della semplicità, cioè proprio dello stare assieme. E come la festa della trebbiatura che noi faremo, al di là di poter vedere come si lavorava una volta, la cosa che mi ha sempre fatto piacere era il fatto che avevi un centinaio di persone qui a tavola, ma erano non come li vedi al ristorante, come dirti, con il cellulare, quella cosa, erano qui allegri e spensierati, e tante volte arrivava mezzanotte e erano ancora qui tranquilli a chiacchierare o a giocare con la rana, che è un gioco che veniva utilizzato più di 50 anni fa nelle osterie. Questo ti fa capire che comunque la gente apprezza ancora questi momenti di tranquillità, e se tu gli dai un'alternativa, magari quello che possono essere la solita televisione, le solite cose, vedo che c'è un discreto riscontro, perché in questi giorni che ci stiamo avvicinando all'estate e cosa, non passa giorno che qualcuno, anche stamattina a colazione, mi fa: oh, ma la festa è Nico, mangiamo il risotto, la fate ancora? Sì sì, assolutamente la facciamo, anzi cercheremo di mettere qualche posto in più per cercare di accontentare anche qualcuno che non è riuscito a venire l'anno scorso.
Ecco, tu sì, è molto modesto, Andrea. Lui sta parlando di qualcosa che è la passione del territorio, la passione del ritrovare dei documenti, delle storie, di connetterle, di tenerle in vita e di lasciarle comunque a chi verrà. Ma io so anche che vorrei che si ripetesse. Il riso Capitini e la storia Capitini è conosciuta anche fuori dal territorio regionale, diciamo così, perché è successa una cosa anni fa in un negozio londinese, no, giusto? Che ha lasciato Andrea stesso senza parole. Volevo che lo riraccontasse ai radioascoltatori.
Ma sì, è capitato che una volta una persona di Gagliate, che era in giro tranquillamente con la famiglia per Londra, si è andato a vedere i magazzini di Harrods, che chiaramente chiunque va a fare un giro a Londra va a vedere Harrods come sono, magari non ci compra niente perché è inavvicinabile, però il suo giretto ce lo va a fare, e mi ha lasciato di stucco il fatto di che mi abbia mandato questa fotografia, appunto, dove sugli scaffali di Harrods c'era la foto del nostro sacchetto. Tant'è che poi la stampa qualche anno fa ha ripreso la cosa, appunto facendo un articolo parlando di questa secolare riseria del Novarese che aveva conquistato gli scaffali di Harrods. Insomma, fa piacere anche quello che, oltre a, diciamo, la parte ludica di convivenza, ci sia anche un riscontro per quello che è la parte qualitativa del prodotto che viene realizzato qui.
Perché allora questa cosa che ci racconta Andrea è molto importante. Penso che questo riso e questa qualità, questo tipo di attenzione alla produzione di un buon prodotto sia parte essenziale della vostra vita, no? Allora, vuoi raccontare brevemente ai radioascoltatori cosa possono trovare di Capitini qui, perché qui avete anche uno spazio negozio molto interessante.
Lo facciamo tra un minuto e mezzo.
Un minuto.
Diamo la linea a Londra a questo punto.
Sì, direttamente ad Harrods.
Arrivano i Clash.
London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, cause London is drowning out. To the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear, cause London is drowning out. I live by the river.
Domenica 19 maggio, in diretta su SMS Radio. Vieni a scoprire la passione che fa crescere il riso da 143 anni. Capitini, il riso della nostra terra. Un tuffo nella storia attraverso il racconto dei protagonisti del mondo riso e non solo. Riseria Capitini Galliate.
Rientrati in collegamento. Oh, intanto aumentano sempre di più i motociclisti, tra l'altro qui con noi ci sono delle moto d'epoca, ma noi stavamo parlando di riso trovato anche nei negozi a Londra di Ardott, insomma una diffusione a 360 gradi, sì, del prodotto, sì, d'eccellenza, sì, del territorio.
Sì, il riso Capitini, stavamo parlando poco fa e l'abbiamo ancora qui, Andrea Pesaresi, che è, io direi, uno dei cuori pulsanti della riseria Capitini. Allora, il riso Capitini è anche spazio espositivo, negozio in cui si trovano molti prodotti. Dovete venire a vederlo perché è veramente bello poter anche capire come c'è una ricerca del territorio, no, all'interno del loro negozio. Io volevo adesso chiedere ad Andrea un po' che cosa si può trovare, che tipo di idea c'è in questo fatto che sto raccontando.
Ma nel nostro negozio principalmente potete trovare il riso, tutte le qualità che sono del territorio. Noi non facciamo una produzione, diciamo, di serie industriale, cerchiamo di andare a prendere il riso innanzitutto degli agricoltori della zona con le qualità migliori, e lo lavoriamo ancora come veniva lavorato una volta, quindi senza tanti artifici, con la lavorazione ancora a pietra finale, che è quella della sbiancatura. L'unica parte che è variata, diciamo, è quella della conservazione, dove viene fatta praticamente un impacchettamento con una iniezione di azoto, che è quello che tira via praticamente l'ossigeno e impedisce che nasca il classico farfallino, perché hai solamente due modi per o gli togli l'ossigeno o gli metti qualcosa di chimico. Chiaramente noi non vogliamo assolutamente mettere qualcosa di chimico. E poi abbiamo improntato il negozio su tutto quello che è la valorizzazione del territorio. Potete trovare lo zafferano che produce una nostra amica di Trecate, gorgonzola, salumi che vengono fatti qui nella zona. Teniamo anche i risi di altre riserie, altre realtà. Troverete il Razza 77, di cui poi troverete l'amico Bernascone, di cui vi parlerà, ma proprio per quello, perché non ci interessa avere la cosa, noi interessa quello che è il territorio a 360 gradi, quindi promuoverlo completamente, in maniera che chi viene a trovare noi possa trovare noi, conoscere le altre realtà, andare a visitare anche le altre realtà. Diciamo, non c'è competizione in questa cosa, deve essere una promozione del territorio a 360 gradi.
Allora, è arrivato un messaggio, io te lo giro, poi vediamo se può rispondere. Mi dicono: io mi ricordo, e ci raggiungeranno qua oggi, quando funzionava la riseria, ma ancora c'è produzione, oppure qui non c'è più questo tipo di attività ed è spostato da qualche altra parte?
No, la produzione è tutta ancora qui. Probabilmente magari lui, non so che età possa avere questa persona, si riferisce magari più che altro al funzionamento del vecchio mulino, quello a Palmenti, che è andato fino al 1985. Quello, tanta gente che viene qui a trovarci si ricorda non tanto della riseria, perché è dislocata sui piani superiori, quindi non accessibile alla gente, ma la parte vecchia del mulino, quando le tre macine funzionavano, la gente entrava normalmente, si faceva macinare, entrava a curiosare. Quindi la parte che sicuramente sono riusciti a vedere sempre in funzione è la parte della macinatura. La parte di riseria adesso si può vedere, la parte quella finale, dove c'è la parte di impacchettamento, dove c'è il paddy. La parte superiore, chiaramente anche per questioni di sicurezza, dove girano i macchinari, dove ci sono le cinghie e tutto, non è accessibile, ma comunque vi garantisco che è tuttora in funzione. Anzi, adesso abbiamo appena preso anche un piccolo mulino a pietra nuovo per farle delle altri tipi di farina, cosa che non potevo più fare con questa macina vecchia, perché chiaramente devo fare o spazio espositivo o spazio produttivo.
Allora diamo spazio a un altro messaggio, poi tutti gli altri ovviamente vi ringraziamo dei saluti e di aver dato voce alla cultura e le tradizioni del territorio. Silvio, ti chiedo se puoi aiutarmi. Mi chiedono poi una domanda strana, ed è Lucia da Oleggio che ci scrive e dice: ma il riso nasce bianco? Lo so che sei una domanda,
no,
sciocca.
Assolutamente no, viene poi sbiancato.
Ah, non è bianco?
No, E se noi apriamo, a parte i risi colorati pigmentati, come possono essere il riso nero venero, le Hermes, tutti gli altri risi, se io li vado a sgusciare, appena sgusciati hanno quelle tonalità che vanno sul marroncino verdognolo. Per renderlo bianco lo devo lavorare con una macchina che si chiama Amburgo, ed è una lavorazione a pietra di secondo grado, in cui io vado a levigare il chicco, gli elimino tutto lo strato leuronico, che è quello praticamente integrale dove ci sono i sali minerali, gli oli, fino a che non lo tiro a quella colorazione bianca. Addirittura io, attraverso la lavorazione, posso decidere anche di fare un semi integrale o decidere quanto farlo bianco, se è leggermente ambrato o proprio bianco brillante. Questo a seconda di come vado a regolare la macchina.
È tutto fatto incredibile meccanicamente, questa cosa?
Assolutamente, sì, si tratta di macchine, praticamente sono delle molle troncoconiche in cui questi chicchi di riso, rotolando, vanno a perdere, appunto, come dicevo, lo strato leuronico e arrivano a essere completamente bianchi.
Ciò che non avviene nell'integrale, invece?
No, quello che è integrale, diciamo, avviene solamente la sgusciatura, vengono eliminate le due glumelle e il chicco a questo punto è già pronto da mangiare.
Meraviglioso, io starei ore.
Io anche, tra l'altro, mi veniva anche da pensare, ma del riso quindi non si butta nulla?
Del riso non si butta, non si è mai buttato via niente. Addirittura adesso, ci sono le mietitrebbie che quando vanno a raccogliere riducono la pianta in paglia, che comunque viene riutilizzata sempre per le stalle, per gli animali. Ma una volta, pensate, quando il riso veniva raccolto a mano e tagliato, tutte le cannette delle piante più grosse venivano magari intrecciate per farci delle stuoie e andavano a fare le controsoffittature, poi su cui spalmavano del gesso per fare i soffitti. Addirittura la buccia del riso veniva utilizzata come isolante al di sopra di queste cannette. Adesso quella che è la nostra buccia di riso viene ritirata e viene utilizzata la bioedilizia, che fa delle mattonelle isolanti che possono essere messe all'interno dei muri, che fanno al posto del polistirolo, quindi si chiama bioedilizia. O addirittura con gli altri scarti di lavorazione vengono fatti i vasetti per fare le piante, così tu fai una piccola pianta, la vai a piantare nel terreno senza neanche togliere il vaso si decompone, va nel terreno e fa addirittura da concime.
Incredibile. Tra l'altro, adesso mentre parlava, io sono sempre in adorazione quando parla Andrea, ho pensato anche alla parte estetica del riso, nel senso, no, non tanto del chicco, ma della possibilità di utilizzare il riso anche come prodotto per la bellezza, è vero?
Ma tenete conto che all'inizio, parliamo dell'epoca dei Romani, parliamo del Medioevo, il riso non era considerato un alimento, era considerato una spezia ed era considerato un medicamento. Veniva usato, appunto, schiacciato, veniva bollito, venivano fatti dei decotti e cose del genere. Quindi era un elemento molto prezioso. Adesso, con quello che sono gli scarti del riso, come ad esempio la crusca di riso, ci si può fare dei saponi con lo scrub, si utilizza l'amido di riso per altri saponi, bagnoschiuma, come tutte le cose può essere impiegato nella bellezza. Crema mani, tant'è che anche tutta la parte, diciamo, di scarti di riso viene ritirata anche dalle aziende farmaceutiche, che lo utilizzano per fare la base delle ciprie o la base delle creme.
Incredibile. Allora, io mi auguro che ci siano tante domande anche qui, ma abbiamo poi delle altre chicche da farvi sentire. Intanto Andrea è strapreso perché, oltre ad essere il padrone di casa, è anche impegnato nelle visite guidate. Lo abbiamo già visto noi stamattina qui dalle 9 con dei gruppi di persone che vengono proprio a fare il giro del mulino e a capire come funzionava, come funziona la vita del mulino, ma anche delle mondine, giusto? Abbiamo parlato prima delle mondine. Tanto lavoro, ma tanto divertimento anche, no? E abbiamo anche detto del letto, perché abbiamo visto io e Andrea, ho fatto vedere ad Andrea, a Claudio, il letto delle mondine, molto comodo, direi.
Una tavola, a fine.
Esatto, ma sono state anche delle innovatrici. L'ultima domanda poi ti lascio andare, giuro.
No, per modo di dire, poi lo richiameremo.
Delle innovatrici, perché Andrea mi ha detto delle cose che vorrei che voi ascoltaste. Allora, sono state delle precursori.
Ma io non ti posso dire né precursori né niente, sono state proprio le persone che hanno fatto sì che noi oggi si lavori 8 ore. Ok, che ritengo sia una cosa molto importante. Voi pensate che attorno al 1903, io non sono uno che rimorda molto le date, però nel triangolo appunto dove veniva prodotto maggiormente il riso, quindi Novara, Vercelli e Pavia, tramite il canto e la diciamo di diffusione delle notizie che avveniva attraverso le risaie, hanno deciso di scioperare, non sono scese in campo per diversi giorni proprio per ottenere questo tipo di contratto, quindi le 8 ore lavorative ogni giorno, perché pensate che prima loro per contratto dovevano lavorare da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto. Parliamo la monda maggio-giugno, immaginate voi quante ore potevano essere.
Sì, e ci chiedono come mai non c'erano i mondini.
Non c'erano i mondini perché sapete benissimo che già le donne stanno emergendo oggi, ma comunque fanno fatica. All'epoca assolutamente non ce n'erano, c'erano le donne, se si trovavano degli uomini a fare questo lavoro qui potevano essere dei caposquadra, quelli che portavano avanti e indietro, i carrettieri, chi portava da bere, ma di uomini non, effettivamente non ce n'erano. Ed è stato comunque riconosciuto che in agricoltura è stato ed è il lavoro più duro in assoluto che ci sia mai stato in tutti i tempi.
Però nelle foto che ho visto in mulino ci sono degli uomini
nelle risaie,
che conducevano dei buoi piuttosto che altri. Che ruoli avevano?
Ma venivano utilizzati per fare le risaie. Una volta si utilizzavano i buoi molto pesanti per far sì che pestassero la terra della risaia e la rendessero praticamente impermeabile per trattenere l'acqua. Poi venivano usati i cavalli, addirittura c'era una gerarchia all'interno della risaia che erano proprio questi ragazzi che noi magari adesso con termine dispregiativo, desueto, che anche non usiamo più, erano chiamati bifolchi, ma il bifolchi proprio in italiano è colui che conduce i buoi. Quindi partiva, siccome erano animali molto più docili, questi ragazzi iniziavano la loro carriera conducendo questi buoi in risaia per pestare la terra. Poi man mano che crescevano e diventavano più esperti passavano ad essere dei cavallanti, perché chiaramente il cavallo è un animale un po' più brillante, un po' più difficile da tenere, quindi crescendo con l'età acquisivi queste competenze e salivi di grado.
Ma affascinante. Tra l'altro, ultima cosa, mi sembra anche che le mondine abbiano inventato un sistema di rendicontazione che oggi noi usiamo sul computer, nel senso che Andrea mi ha detto questa cosa che mi ha colpito, cioè loro che cosa facevano esattamente le mondine?
Ma non è che hanno inventato questo sistema, hanno escogitato questo trucco. Io ho trovato un libretto della prima mondina che non era nient'altro che un registro, e la mondina era la caposquadra in cui aveva segnato tutti i nomi delle mondine che facevano parte della sua squadra. Chiaramente su ogni pagina del libro veniva riportato il mese, veniva riportato la settimana e il nome della mondina. E loro che cosa facevano per facilitare questa consultazione? Avevano tagliato praticamente tutti i frontespizi delle pagine in maniera che i nomi delle mondine della squadra fossero sempre visibili e ci fosse solamente da sfogliare le pagine, che è un po' quello che facciamo noi oggi con i fogli di Excel quando blocchiamo la prima riga. Sì. Quindi pensate, negli anni 30 già facevano quello che stiamo facendo noi adesso.
Silvio, si chiama la famosa Louisa Gates la mondina di cui parlavi. Va bene, linea la regia.
Ciao.
E l'autista che na propie e l'asciura con ti bei tet. E la duneta che sbaglia il bigliet, sempre la solita ti riterrà, vicino alla corriera. La corriera e la strada che le la tua mano.
strada che è la tua tusa, la strada che è l'entoc de pan, o la strada che è la fusa, quella strada che è una ciulada e quella strada che è una bella tusa. La corriera. Guarda la strada e guarda specie, porca miseria che razza di te. Se tu un autista pensa a guida, che il controllo leggiamo tre a controlla. E guarda che atmosfera, tu ci sei la curiera.
Sì, e torniamo in diretta su SMS Radio. Abbiamo preso la curiera e siamo arrivati qua.
Sì, siamo qui di nuovo, sempre più gente nell'aia della Resilia Capitini. E abbiamo qui, lo faccio subito perché l'abbiamo preso
al volo,
Domenico Bernascone, che è il... uno dei fondatori di un museo, addirittura un museo etnografico di Tornaco. Allora, dov'è Tornaco e cos'è un museo etnografico? Ce lo spieghi tu, perché così gli ascoltatori possono capire dove si trova, in che contesto è.
Sì, buongiorno a tutti, un saluto agli ascoltatori. Dov'è Tornaco? Tornaco è un piccolissimo paese di 800 anime situato a sud di Novara, tra Novara e Mortara Vigevano, e al confine proprio con la Lombardia, e da oltre 30 anni ospita questo museo etnografico comunale. Un'idea nata allora dall'amministrazione dell'epoca. Abbiamo cominciato a raccogliere tutta una serie di documentazione materiale e anche immateriale legata al lavoro manuale soprattutto del territorio. Naturalmente ha una vocazione spiccata, che è quella del riso, perché siamo in mezzo al riso, siamo a meno di un chilometro in linea d'aria di quello che nel 1400 per gli Sforza era un po' il Ministero dell'Agricoltura. E da lì è il primo documento ufficiale, 1475, dove compare il riso che i signori di Milano donano 12 sacchi ai signori di Ferrara. È un documento ufficiale e noi eravamo praticamente lì, e da lì è partito tutto.
Allora, già subito anche Domenico si sente, è animato da una forte passione, la passione di testimoniare il passato attraverso la raccolta di documenti, attraverso la comprensione anche della storia, nel senso che per arrivare a questo museo sicuramente avrete fatto un certo tipo di ricerca e avete avuto sicuramente della volontà, giusto?
Sì, naturalmente ci sono 30 anni di ricerca e per i primi 20 anni abbiamo un po' raccolto tutto quello che capitava. Poi abbiamo cominciato a selezionare il materiale e a renderlo fruibile in sezioni, tant'è che il nostro museo è proprio diviso in tutte le sezioni, dall'appunto alla parte dedicata al riso, piuttosto che alla scuola, piuttosto che ai lavori manuali, piuttosto che all'emigrazione, perché ancora oggi torna qua 40 cittadini che vivono in Argentina. E quindi questo serve a documentare e anche a testimoniare tutta l'evoluzione del nostro passato, ma anche per trasmettere le nostre radici alle generazioni future, perché intanto i paesi si stanno rinnovando, vengono sempre di più abitati da persone che non sono originarie del luogo, ma hanno bisogno di imparare, di conoscere in quale luogo stanno vivendo. E questo è un po' lo scopo del museo, ma anche dei libri che nel frattempo sono succeduti e raccontano tutta questa storia.
E tutto questo, Domenico, l'ha fatto un gruppo di persone volontarie o c'è stato un qualche tipo di intervento dello Stato piuttosto che della Regione? Cioè, che tipo di aiuti sono stati dati e quanto è stata forte invece la volontà che dicevo prima?
Diciamo che, giustamente come sottolinei tu, è la volontà ferma del paese, quindi il volontariato, che è alla base di tutto questo. Poi un ringraziamento particolare noi dobbiamo sempre all'azienda di promozione turistica di Novara, che in tutto questo percorso ci ha aiutato. Poi naturalmente c'è l'attenzione da parte anche delle istituzioni, però sicuramente nasce dal volontariato, dalla volontà proprio del paese di esprimere questo, la capacità di essere anche centro culturale per un territorio.
Questa cosa che stiamo dicendo, quindi questo accenno alla volontà, alla passione, Domenico l'ha anche avuta in un altro tipo di eccezione, perché l'eccezione che vi raccontiamo adesso è un'eccezione legata al riso. Siamo qui, Risi da Capettini, ovviamente prima della diretta io e lui abbiamo parlato di questa cosa, mi ha affascinato moltissimo il discorso fatto, perché si tratta di un'eccezione legata alla salvaguardia di un tipo di riso particolare, che io vorrei che adesso lui ci presentasse, anche perché io non sapevo nulla prima di questa trasmissione, quindi volevo che anche voi poteste ascoltare questa storia.
Sì, la passione che ha animato la volontà di creare il museo, ma è anche una passione proprio legata al territorio, inevitabilmente al riso. Per cui 10 anni fa, in prossimità dell'Expo 2015, a livello proprio di Tornacese abbiamo pensato: ma cosa potremmo fare? E io mi sono ricordato dagli studi che ho fatto in agronomia che il riso razza 77 era una delle varietà più coltivate da risotto in Italia. Anzi, devo dire che poi documentandomi ho scoperto che a partire dal 1940 fino al 1970 era il riso di riferimento da risotto in Italia, perché è un riso particolare, grana grossa, molto cremoso, assorbe molto condimento. E da lì è partita l'idea pazza, se vogliamo, di riprendere la coltivazione di questa varietà scomparsa da oltre 50 anni. E noi da un pugno di riso siamo riusciti a ricostruire questa coltivazione, grazie naturalmente alla Regione Piemonte che ci ha supportato nelle prime fasi, poi ci ha anche inserito come prodotto agroalimentare tradizionale della Regione, grazie al Ministero che ci ha riconosciuto anche responsabile della conservazione in purezza di questa varietà, e da ultimo grazie anche a Slow Food che ci ha inserito nella sua famiglia come comunità per la valorizzazione del riso razza 77. Perché siamo una comunità? Perché il progetto di valorizzazione del riso razza 77 si allarga su tutta la Bassa Novarese. Sono 6 comuni, Garbagna, Nibbiola, Vespolate, Borgo Lavezzaro, Tornaco e Terdobbiate, dove ci sono più produttori che si alternano ogni anno a produrre un po' di riso che poi noi distribuiamo direttamente ai consumatori o a dei negozi selezionati o a delle riserie, come si diceva prima, Capitini.
Quindi noi possiamo trovare la razza 77 in questi punti che hai detto, qui anche alla Risia Capitini. Questo discorso del riso di riferimento che dicevi tu, è un discorso che diventerà secondo te un discorso di sempre più di nicchia, o c'è il rischio che anche, no, e questo te lo dico da consumatore, questo tipo di discorso poi si svenda un attimo all'insegna di grandi produttori che possono acquisire questo tipo di idea? Cioè, c'è una protezione di questo marchio?
La protezione c'è naturalmente, è la prima cosa a cui abbiamo pensato già 10 anni fa, perché quest'anno proprio cadono i 10 anni di inizio del progetto. Allora direi che il rischio c'è relativamente, perché comunque il mondo del riso va in un'altra direzione. Ecco perché siamo inseriti anche nella famiglia di Slow Food, perché il nostro è un progetto ad argine, sta arginando un certo modo di fare agricoltura, invece noi riteniamo che l'agricoltura debba andare in un'altra direzione. Soprattutto ci preme salvaguardare quelle tantissime varietà da risotto in Italia che sono state la nostra peculiarità per decenni e che in qualche modo vengono svilite ultimamente con dei brand e soprattutto un unico tipo di varietà di riso consumato, che la pubblicità naturalmente tende a rendere il più noto possibile, che però omologa il gusto in qualche modo, senza dare la possibilità di provare tutta una serie di altri prodotti che hanno fatto la storia della risicoltura.
Beh, quindi oltre al 77 ci sono anche altre varietà che erano di riferimento nel passato e sono sparite. E poi volevo chiederti anche, ma perché sono sparite?
Come nella razza 77 la produzione è andata scemando, perché il riso è un riso difficile da coltivare, perché ha una taglia molto alta, in più tende ad ammalarsi al piede, quindi si alletta quando è in prossimità della maturazione. Questo dovete immaginare negli anni 60, negli anni 50, quando ci essiccava il riso quasi sulle aie, o c'erano delle camere non ben livellate con l'acqua alta e degli autunni piovosi, e questa cosa comprometteva poi i raccolti. In più, dagli anni 50 la comunità europea ha cominciato a finanziare una risicoltura che producesse quantità e non qualità. Ecco perché alcune varietà sono andate a morire o sono state sostituite da altre varietà più produttive, ma che in realtà non hanno le stesse caratteristiche organolettiche e gastronomiche di quelle vecchie.
Beh, io sono curiosissimo di questo tipo di storia e ti ringrazio tanto per essere venuto qui oggi. L'ultima cosa che volevo far sapere agli ascoltatori riguarda...
Sì, poi ci sono anche diverse domande, io non lo so se abbiamo tempo.
Io però ne faccio dire una cosa a Domenico, perché è bellissima, mi ha raccontato prima, lo racconta a tutti, le opere del riso. Cioè, racconta questa cosa bellissima delle opere del riso a Tornaco.
Sì, proprio perché noi intendiamo sviluppare questo progetto, che è un progetto più che altro culturale, di territorio, di crescita a tutti i livelli. Abbiamo iniziato nel 2019, gli unici in Italia, a realizzare delle opere artistiche in risaia, si chiama Tambo Art, mutuata da un termine giapponese. Noi facciamo questi disegni nel riso anche grandi più di 1000 metri quadrati, tutto seminato a mano. Abbiamo realizzato per esempio nel 2020 l'Italia in pieno lockdown, eravamo solo io e mia moglie a seminare in campo ed è stato veramente molto emozionante. Poi quando abbiamo fatto la presentazione l'abbiamo fatta sulle note del Va Pensiero, che era stato ancora quasi da lacrime agli occhi, ma abbiamo realizzato anche la cupola di Novara, Dante nei 700 anni della ricorrenza, la chiocciola di Slow Food quando siamo entrati nella famiglia di Slow Food. L'anno scorso, per chiudere, in realtà non abbiamo chiuso perché anche quest'anno c'è un nuovo progetto in atto, l'anno scorso abbiamo realizzato il logo del centenario dell'aeronautico militare con sorvolo di Tornado e abbiamo realizzato anche l'icona della mondina per eccellenza, che è la Silvana Mangano, da un film del 1949. Sulla mondina devo dire, e tutto questo è collegato nella bassa novarese da un percorso che si chiama Route 77, segnalato, e sulla mondina, come ben avete già parlato prima, noi abbiamo inaugurato da poco tempo al Museo di Tornaco il Museo Diffuso, il MUDI, che racconta attraverso opere della fine dell'Ottocento e fino ai primi anni, arrivare alla metà del secolo scorso, racconta attraverso opere, naturalmente sono copie che noi esponiamo in tutto il paese, il lavoro della mondina e del riso in generale, ed è un unico, credo, in Italia, perché raccoglie opere da musei e collezioni private.
Grazie Domenico, interessantissimo. C'è una domanda per te da
sì. Allora, sono arrivate alcune domande, ci chiedono intanto il collegamento tra riso e acqua, cioè come mai c'è questo collegamento così importante, questo matrimonio nato per la pianta o nato per poter vivere in maniera equilibrata col territorio, insomma, quali sono i motivi?
Allora, sicuramente l'acqua, che escludendo il 2022 è sempre stata abbondante nel territorio, è stata regimentata fin dalla metà dell'Ottocento. Considerate il canale Cavour, il Quintino Sella, 80, 70, 80 km di canalizzazione realizzati in solo 3 anni con pala, piccone, eccetera. Proprio perché l'acqua è determinante per il territorio, è determinante per la coltivazione del riso, che oggi naturalmente ci sono anche tecniche che possono essere realizzate con almeno nei primi 30 giorni di coltivazione senza acqua, ma poi l'acqua è indispensabile, come è indispensabile in tutta l'agricoltura. Però ecco, l'acqua diventa veramente determinante per il territorio, perché? Perché determina a innalzare la falda. Considerate che sotto a tutta la piana del Riso, che non è solo Novara, Vercelli e Pavia in parte Milano, scorre un fiume che trattiene una quantità immensa di milioni di metri cubi d'acqua, che è una ricchezza enorme. Non solo, tutto questo fiume contribuisce a trattenere il cuneo salino, che altrimenti dall'Adriatico tornerebbe indietro nel Po. Invece nel 2022 è accaduto, compromettendo poi la produzione di quei territori, tra cui il Riso Veronese, ma fortunatamente, grazie alla nostra coltivazione, anche quei territori ne possono beneficiare.
Arrivano anche i complimenti per il nostro ospite, bravo. C'è una domanda strana, mi dicono: ma è vero che una volta si riusciva a mettere nelle coltivazioni del riso anche le proteine, ad esempio le carpe, ed era usato dai coltivatori, fatto apposta? Non lo so questa notizia.
Sì, assolutamente sì.
Bravo Marco.
Naturalmente oggi è molto meno, anzi non è per niente praticata se non in qualche piccola oasi. Diventa difficile perché la tecnica normale prevede delle asciutte importanti a rotazione. Questo comporterebbe che le carpe non potrebbero sopravvivere. In più c'è da dire che gli avanotti eccetera, messi in risaia, probabilmente sarebbero cibo succulento per gli aironi e gli ibis, che nel frattempo sono diventati molto numerosi.
Ok, quindi non lo si fa più, ma una volta lo si faceva per completezza anche di menù, diciamo.
Esatto.
Così.
Va allora, bene.
Senti le
fretta,
note del Va Pensiero, lo salutiamo su questa.
Lo ringraziamo tantissimo, grazie Domenico, e avanti così perché siete forti. Grazie Domenico, buona giornata.
Passione che fa crescere il riso da 143 anni. Capitini, il riso della nostra terra. Un tuffo nella storia attraverso il racconto dei protagonisti del mondo riso e non solo. Riseria Capitini Galliate.
Mangio, me bevo un po' cavea de Laura, penso una sigaretta, penso una sigaretta. Mangio, me bevo un po' cavea de Laura, penso una sigaretta per paspas al mangiare. Biondina tu, sei capricciosa, ma hai rovinato la canna del furmentù. E l'orste brutte legge in gir per i salon, ma non girom le bettole, ma non girom le bettole. E l'orste brutte legge in gir per i salon, ma non girom le bettole in cerca del bimbo. Biondina tu, sei capricciosa, ma hai rovinato la pelle di Ganeghi. Lera le sì sì, lera le nonno, lera le che le voleva e Miguel Davino. Lera le sì sì, lera le nonno, lera le che le voleva quel massolino dei fior. E ciappa la rock and fuse che andiamo in California. E ciappa la rock and fuse che andiamo in California. E ciappa la rock and fuse che andiamo in California. Che andiamo in California, in California stupa i bus. E la bandiera, la cervelera, si le burla dentro il bastò di Salancot. So mariti ra lassù, burla dentro Rancalù. Cinque giorni di battaglia, i tugni ten fa scappa. Em fa scappa, em fa scappa. A cartigiani di razza dannata, a col pressa vendeste mia figlia. E chi era la vostra figlia, lerillerillerera? Chi era la vostra figlia, lerillerillera?
Ui, Teresina Steghet!
Son chi in cantina con sul candar della polentina, pencia rosina, pencia rosina.
Ui, Teresina Steghet!
Son chi in cantina con sul caldar della polentina, pencia rosina, faremo l'amor, celeste aina, forma divina. Sbattemi si ciappe, ci ciappe, ci ciappe, sbattemi si ciappe, ci ciappe, ci ciappe, celeste aina, forma divina. Sbattemi si ciappe, ci ciappe, ci ciappe, faremo l'amor, 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 l'amor.
Il memorusle in collera, ma migu fa un bel niente, ci venisse un accidente di prima qualità.
E le chille, la le sciale, sotto al ponte San Damian che il fa la legna, dice che il bene.
Abbiamo appena ascoltato un pezzo storico, e Nanni Svampa con Risotto d'Osteria non poteva essere altrimenti. Ringraziamo la regia che ce l'ha proposto, insomma tutte anche musiche che fanno da contorno a questa atmosfera meravigliosa. Ci troviamo in Riseria, Riseria Capitini, siamo a Gagliate e c'è all'interno la possibilità di acquistare il riso, ma soprattutto di conoscere l'origine di questo prodotto meraviglioso d'eccellenza, e come abbiamo ascoltato qualche istante fa, insomma, alla sua storia, e ci sono i cavalieri che la proteggono, vero?
Sì, io tra l'altro adesso ho una gran fame, perché non so, sarà la musica, sarà tutto quello che ci hanno raccontato,
i profumi,
esatto. Tra l'altro adesso qui abbiamo proprio avuto la fortuna di incontrare Daniele Solivardi, che ho qui davanti a me, anche lui preso al volo perché è una domenica molto impegnata anche per lui, che è, ce lo spiegherà lui, un altro uomo di passione. Quello che abbiamo cercato di fare oggi è tenere insieme delle persone che ci raccontassero attraverso la voglia di portare al mondo esterno quello che loro credono sia un patrimonio importante da raccontare, anche per una questione di futuro, non solo per il presente. È proprio qui davanti a me Daniele, il presidente di una situazione che adesso lui vi racconta, a Turbigo. Ci spostiamo da Tornaco a Turbigo, sempre in questa zona, insomma, diciamo. Daniele,
sì,
buongiorno.
Ma siamo andati fuori regione, però questo, abbiamo attraversato il Ticino, dico bene?
Esattamente, però noi siamo un'associazione che è nata nel 2015, ma ha una visione non solo a livello di paese, addirittura noi abbiamo una visione non solo interregionale, ma addirittura europea, perché siamo un'associazione risorgimentale che si è messa in testa di ricostruire quella che è stata la storia d'Italia nel 1800, e abbiamo scoperto che il Ticino del Manzoni di marzo 1821 una volta era un confine che ci divideva tra Lombardia, che apparteneva al regno, all'impero austriaco, e il Piemonte, che poi sarebbe diventato Italia. E ci siamo accorti che lungo il Ticino sono passati dei importanti personaggi che hanno sognato la storia d'Italia ed Europa. Facendo questo lavoro ci siamo accorti che, sulla base di queste vicende storiche, altri paesi d'Europa, ben 13 paesi in Europa in cui ad esempio Napoleone Bonaparte è passato con le sue armate, attualmente cosa fanno? Recuperano questa storia per guardare al futuro attraverso investimenti importanti che l'Europa attenta riversa sul territorio, perché l'Unione Europea è molto attenta a tutti i fatti che una volta erano divisivi e li valorizza per, diciamo, rilanciare il concetto di unione. Gli sbagli del passato devono essere elemento di condivisione e di unione per il futuro, e quindi arrivano dei finanziamenti sul territorio che permettono di rilanciare il territorio stesso dal punto di vista turistico, ma soprattutto di sistemare tutte quelle che sono gli edifici storici che purtroppo versano in condizioni, diciamo, pietose. Io posso fare l'esempio a Turbigo della vecchia dogana austriaca, dove molto probabilmente ha dormito Napoleone Bonaparte e dove si è fatto il primo Consiglio di Stato per la rinascita della Repubblica Cisalpina, un evento importantissimo. È in condizioni pietose, in mani o privati bisognerebbe cercare di riportarla, non a, come una volta, ma almeno riportarla in possesso, fruibile per le persone, poterla vivere come elemento turistico caratteristico del territorio. Qui a Gagliate ad esempio abbiamo Villa Fortuna, che era sede del comando franco piemontese durante la seconda guerra di indipendenza, anche lei in condizioni che non sono fruibili al pubblico, essendo in mano a un consorzio e la gente non può viverla e vederla quotidianamente. Villa Fortuna, ad esempio, ha all'interno ancora le pareti con le firme dei soldati che sono passati nel 1859. Abbiamo scritte che appassionano, tipo Viva l'Italia, ma anche Viva Maria, Amo Maria, cioè persone che sono passate quasi due secoli fa, hanno segnato la storia d'Italia. Abbiamo la possibilità di poter salvare queste scritte. Ecco, noi siamo attivi sul territorio per sviluppare queste opportunità. Ci siamo trasformati recentemente in un'associazione proprio a 360 gradi, siamo diventati ente del terzo settore, appunto per cercare di, attraverso bandi, portare dei soldi sul territorio. E il territorio non vuol dire soltanto Turbigo, che è la nostra sede, ma ad esempio siamo spesso in contatto con Gagliate, in cui abbiamo un progetto comune da realizzarsi, perché ci sono stampe fantastiche dell'Ottocento dove si vede Napoleone Bonaparte che praticamente comanda le sue truppe da un promontorio, la costa di Gagliate, che noi abbiamo già definito il promontorio dei Bonaparte, perché per un caso strano del destino il 31 maggio 1800 nella stessa posizione abbiamo Napoleone che guarda il Ticino. 59 anni dopo il nipote Napoleone III arriva nell'esatta posizione ad attraversare il Ticino per poi far nascere quella che è diventata l'Italia. Questo punto che siamo riusciti a individuare sul territorio, l'abbiamo già soprannominato il promontorio dei Bonaparte, e attraverso delle tappe è nostra intenzione creare proprio un itinerario turistico che possa legare tutti i luoghi tra Piemonte e Lombardia in modo tale che la gente, oltre ad visitare la Valle del Ticino per le sue bellezze naturali, possa anche immaginarsi, viaggiando nel tempo, in un momento particolare su quello stesso luogo, e ad avere accanto a sé Bonaparte, Napoleone III, Vittorio Emanuele II, ma anche migliaia di soldati che con loro sacrificio hanno portato all'unità d'Italia.
E questo è un elemento anche importante per quanto riguarda l'identità delle persone. Noi siamo anche questa cosa, siamo anche le scelte di chi ci ha preceduto e quello che è capitato nel passato, no? Questo diventa importante. È bella e lodevole la vostra iniziativa di rendere fruibile a tutti questo, oltre a incentivarlo. Quindi, cari ascoltatori, andate a vedere i luoghi, però adesso ci pensate un po' voi a liberarli. Siete un po' degli eroi moderni.
Mi sta anche venendo in mente che qualcuno, sempre Andrea, mi ha girato un video la settimana scorsa, perché a Turbigo c'è stata la rievocazione storica.
L'ho visto anch'io, un video in costumi d'epoca.
Esatto, e questi costumi, questa ricerca, questa attenzione al particolare,
chi la fa?
Allora, noi siamo all'interno del coordinamento nazionale delle associazioni risorgimentali. Io tra l'altro ricopro la figura di vicepresidente per il Nord Italia. Ci sono una rete diffusa in tutta la penisola di persone, professori universitari, gente come me che ha passione, che recupera quelli che sono i valori storici fondanti dell'Unità d'Italia. E attraverso questa associazione e altre associazioni sul territorio si è creata una rete per cui come capita ormai, sta diventando una consuetudine a Turbigo, è da 3 anni che facciamo questa rievocazione storica, abbiamo una rete di associazioni che ci permette un po' in tutta Europa di reclutare dei gruppi che sono delle vere e proprie associazioni associazione fatta da persone con un'enorme passione, che sono dei veri e propri protagonisti che reinterpretano il passato, curano in modo maniacale, uniforme, e anche non sono soltanto dei figuranti, ma sono delle persone che si immedesimano esattamente nella realtà dell'epoca.
Più del cinema 3D, insomma.
Esattamente, perché hanno, a me piace sempre ricordarlo, che quando vediamo un rievocatore in divisa, non è una persona che indossa la divisa per un qualcosa fine a se stesso. In lui c'è proprio la volontà di reinterpretare quelle persone. Ad esempio, ci sono centinaia di persone che ogni anno rifanno la cosiddetta Route Napoleon. Napoleone, dopo che fuggì dall'Elba, ritornò fortunosamente a Parigi e percorse una serie di strade che i francesi hanno legato tra di loro con delle tappe, un po' il progetto che abbiamo in mente da fare noi qui nel nostro territorio. E ogni anno ci sono centinaia di persone che si vestono esattamente come i soldati del Bonaparte e ripercorrono per l'intero tratto
a
piedi, perché vogliono capire le sofferenze che le persone, quei soldati, praticamente pativano. E quando si dice ma erano obbligate, no, c'era anche una passione, c'erano degli ideali dietro, c'era un'idea di mondo diverso che, con una serie di sacrifici, con anche degli errori giganteschi, però ci ha portato nella realtà e nel vivere quotidiano. Cioè, noi dobbiamo renderci conto che il nostro vivere di oggi deriva da tutta una serie di episodi che possono essere belli da raccontare perché hanno portato dei valori positivi, ma è giusto anche ricordare, perché alcune volte si sbaglia e dagli sbagli però si impara, e siamo arrivati alla società di oggi in cui effettivamente godiamo di un tenore di vita che era inimmaginabile per quelle persone.
A proposito di inimmaginabile, si parla di Napoleone, ma in realtà lui ha, come dire, governato l'Europa in pochi anni. Non è stato un personaggio che è vissuto 80, 50 anni, ma una ventina d'anni più o meno, giusto?
Allora, io sono proprio reduce da due ricerche consecutive che sono riuscito a raccogliere in due libri, che uno l'anno scorso e un altro quest'anno, sul 1800 Napoleone I e 1859 Napoleone III. Anche qui è meraviglioso riscoprire come dei personaggi che sono passati nel nostro territorio, però hanno lasciato delle impronte fondamentali nella storia del mondo, non soltanto d'Europa. Ed è, come mi stavi dicendo, incredibile nello scoprire che Napoleone I, in pochissimo tempo, ha trasformato il mondo. Ma la cosa incredibile, facendo queste ricerche, è che il mondo come lo vediamo oggi, in realtà, plasmato con le idee del Bonaparte, lui stesso non è riuscito a consolidarle. Napoleone III, 59 anni dopo, in un periodo più lungo, è riuscito a fissare nel tempo le idee che Napoleone I, combattuto da tutti in Europa, stava creando, ma neanche lui si rendeva conto di quello che realizzava, perché il tempo che ha avuto a disposizione è stato infinitamente più breve rispetto al nipote. Una cosa che ti voglio dire: quando si va a Parigi, ad esempio, si vede Parigi ricoperta dal primo logo della storia, la N di Napoleone Bonaparte, sì. E tutti pensano a Napoleone I. In realtà la Parigi, come la vediamo adesso, l'ha consolidata e trasformata a Napoleone III. Un esempio.
E poi a quei microfoni dove stai parlando è intervenuto anche il presidente della fondazione di Josephine. Noi siamo stati a Martinica, dove ha avuto origine la famiglia della moglie, la prima moglie di Napoleone, e ha detto proprio questo: tutti i personaggi che hanno girato intorno a Napoleone hanno fatto Napoleone. È un po' quello che stai dicendo tu.
Esattamente, è proprio così. Ecco, a me piace ricordare che Napoleone I, ad esempio, per rimanere qui sul territorio, ha fatto realizzare una stampa meravigliosa che noi esponiamo nel nostro museo, nel quale il testo sotto sono proprio le parole che lui scrive, perché essendo stato il primo uomo moderno aveva capito l'importanza della parola e della propaganda. Ecco, ad esempio, quelle che possono essere le parole di un grande della storia riferite al Ticino sono meravigliose, perché lui dice: io passo il Ticino laddove 20 secoli prima Annibale lo attraversava per poi scontrarsi con Scipione. Fa questo elemento che aveva già fatto nelle piramidi quando gli diceva ai suoi soldati: 40 secoli di storia vi guardano. Lo fa qui anche, qui tra Turbigo e Gagliate, a poca distanza da qua. Lo fa il 31 maggio 1800, ricordando che lui passa il Ticino dove passa, dove aveva attraversato Annibale. Questo ci permette di legare Turbigo, Gagliate, il territorio, a un grande della storia, ma anche ad altri grandi della storia, come sono Annibale e Scipione. Quindi c'è praticamente un regalo che un uomo del passato ci dà per esaltare il territorio. Ma esaltare il territorio non vuol dire esaltare la figura del Bonaparte, vuol dire ricordare ad esempio perché Napoleone I e Napoleone III sono passati da questi luoghi. Non, niente avveniva per caso. Ad esempio, Napoleone I passa il Ticino qui perché era ricco di canali di irrigazione. Questo ci permette di dire che nel 1800 la nostra valle del Ticino era piena di persone operose che lavoravano e avevano trasformato la valle già all'epoca in una valle rigogliosa. Napoleone attraversa perché ci sono i molti canali di irrigazione, perché ha tanta fanteria e poca cavalleria, e attraverso i canali di irrigazione che si mette alle spalle della fanteria si protegge dall'essere circondato dalla cavalleria, e questo gli permette poi di vincere la battaglia, che tra l'altro ha lasciato quasi 2000 morti sul territorio nel 1800.
Scusate, vi interrompo, sì, perché è arrivato un messaggio molto carino, adesso sono fuori dalla regia, spero di ricordarmelo a memoria, ed era un ragazzo di Cameri che ci scriveva, che è un paese qua vicino, dice: ragazzi, devo andare a pranzo da mia mamma e non riesco a scendere dalla macchina per ascoltarvi, perché insomma le notizie che ci dà il nostro ospite sono interessantissime e tengono agganciati, potremmo andare avanti per ore.
Questo ascoltatore mi fa venire in mente anche, a maggior ragione,
la domanda che stavo facendo,
perché tutto questo bellissimo discorso da pelle d'oca che stai facendo, come facciamo a farlo appartenere ai giovani? Cioè, ci sono i giovani in associazione? E anche dei giovani?
Ti ringrazio per questa domanda, perché noi lavoriamo solo per i giovani. Veramente il nostro tentativo è appassionare le persone e i ragazzi giovani, perché noi abbiamo una grande responsabilità per il futuro. Dobbiamo fare appassionare i giovani che non sono nati in Italia, che arrivano da altre parti, che saranno i futuri italiani. Bisogna appassionarli nel territorio in cui loro vengono a vivere. Alcuni nasceranno qui e dovranno innamorarsi del nostro territorio. È per questo che noi stiamo lavorando adesso proficuamente con le scuole di Turbigo, portiamo i ragazzi sui luoghi delle battaglie, raccontiamo cosa è avvenuto in questi luoghi, soprattutto per farli appassionare al territorio, in modo tale che se solo un paio di loro si interesseranno in futuro sul territorio, amandolo come abbiamo amato noi, abbiamo già fatto il nostro lavoro.
Daniele, ti ringraziamo tantissimo per la partecipazione, per la presenza, e ti auguriamo di continuare quest'opera. Ci vediamo volentieri a una delle vostre manifestazioni. Grazie,
grazie, grazie a tutti.
Linea alla regia.
La tua chanson qui nous promette qu'on va nous accorder du pain. La croix sans un qui donne des fêtes et qui entretiennent des cadins.
Domenica 19 maggio, in diretta su SMS Radio. Vieni a scoprire la passione che fa crescere il riso da 143 anni. Capitini, il riso della nostra terra. Un tuffo nella storia attraverso il racconto dei protagonisti del mondo riso e non solo. Riseria Capitini Gagliate.
Il Proseguiamo il nostro racconto, amici, grandi personaggi oggi su SMS Radio. Stiamo veramente conoscendo la storia del passato, del passato anche un pochino più recente, e poi ovviamente adesso andremo anche nel futuro. Sicuramente nel presente c'è l'ospite che tra qualche istante sarà al microfono di DJ Delo ed è lì con noi, una bellissima presenza, sicuramente sì. Anche interessante, e mi permetto di dire anche molto brava, perché io ho curiosato durante le sue spiegazioni poco fa. Ce la presenti?
Sì, anch'io l'ho ascoltata mentre parlava con gli ospiti. Allora, io pensavo ci fossero solo sommelier del vino. Invece no. Allora, Alessandra Bossola, sommelier del riso, ma non solo. Abbiamo curiosato nel tuo profilo, abbiamo visto quante cose hai fatto, quanto ti piace la cucina, che tipo di ricerche hai fatto, ma non solo. Allora, chi sei, cosa ci fai qui e che cos'è un sommelier del riso?
E come si fa a diventare anche sommelier del riso? Perché adesso questo ci ha incuriosito.
Allora, io sono Alessandra, nasco come impiegata in una casa di moda nella mia prima vita lavorativa, nella seconda faccio tutt'altro, sono prestata al food. Appassionata di cucina dal 2010 circa, ho iniziato a frequentare corsi di cucina, prima amatoriali, poi professionalizzanti. E nel momento in cui con i vari programmi tipo MasterChef, Bake Off, sono diventati tutti esperti, insegnanti, capaci solo loro, ho cercato di differenziarmi un po' dalla massa e di alzare l'asticella. Quindi sono andata alla ricerca di corsi ancora più professionalizzanti, ma soprattutto anche a livello proprio di cultura del cibo, che insomma, che mi dessero quella marcia in più, quella conoscenza che mi mancava. Ho frequentato un corso come assaggiatrice di formaggi con ONAF e sono approdata al sommelier del riso tramite Acqua Verde Riso, che è una società l'unica in Europa che organizza corsi per formare i sommelier del riso, e con la Strada del Riso, prima vercellese, adesso piemontese di qualità, che forma continuamente figure come quella del sommelier del riso. Solitamente quando si parla di sommelier si pensa al vino, anche all'olio, e invece questa cosa si è potuta trasportare anche nel riso. Durante il corso praticamente si viene formati con una prima parte teorica a livello di conoscenza del riso, proprio anche a livello di conoscenza botanica, perché si spiega cos'è la pianta del riso, viene detto che è un fiore ermafrodita che si autoimpollina. Ci viene spiegato che dal riso si possono ottenere delle altre varietà, nuove varietà tramite gli incroci, e poi viene fatta insomma una panoramica a livello anche proprio di varietà esistenti e cucinate. Basta solo sapere che in Italia ne esistono più di 150 varietà e noi ci limitiamo a conoscere il Carnaroli, l'Arborio, il Baldo Roma, il Basmati, che non è una varietà italiana, e in realtà ce ne sono molti di più. Questo perché appunto vengono
77,
il razza 77 di cui ha parlato prima Domenico Bernascone, e questo per dire che ne esistono veramente tante varietà, ma in Italia non c'è una cultura che le conosce tutte, o perlomeno che conosce il motivo del perché ne esistano così tante. A un corso per diventare sommelier del riso questo ti viene insegnato. Vengono poi spiegate per esempio le difettosità del riso, cosa non va bene quando acquistiamo il riso, se troviamo un riso con dei difetti, perché non va bene che ci siano. Viene fatta una panoramica sull'uso del riso in cucina, quindi non è detto che una varietà vada bene per il risotto, magari il riso piccolo e tondo è più indicato per le minestre, per il sushi, perché ha un rilascio di amido maggiore rispetto a un Carnaroli, mentre il Carnaroli per il sushi non va bene perché, non rilasciando amido, non tiene il riso attaccato, e quindi uno lo mangia rischia che si sbricioli.
Ci sono dei motivi chimici per questo. Ti faccio una domanda, colgo anche l'occasione per salutare chi ci sta seguendo, non riusciremo a dare risposta a tutti i messaggi, però io qualcuno lo riassumo. Ad esempio, c'era uno che diceva: quando vedi lanciare il riso ai matrimoni, sei felice o ti dispiace un po'? Perché viene
a me
un po' dispiace sprecato.
Nel senso, è un buon segno, perché è sintomo di, cioè, un augurio di fertilità. Però per come sono fatta io dico: mamma, che spreco. Però vabbè, l'ho tirato anch'io il riso ai matrimoni, quindi
Senti, ma sommelier del riso, qual è il lavoro del sommelier del riso?
Arriviamo all'ultima parte del corso, praticamente insegna a l'analisi sensoriale, insegna a valutare le proprietà organolettiche del riso, in realtà sia crudo che a cotto, utilizzando i cinque sensi. Quindi si impara a valutare il riso a livello visivo, con la vista, con l'olfatto, annusandolo, col gusto, assaggiandolo, e col tatto e con l'udito. Uno dirà: come fai a valutare il riso con l'udito? Vabbè, molto, il riso crudo messo in un calice vuoto come quelli del vino, facendolo tintinnare, a seconda della varietà avrà naturalmente un rumore diverso. Magari sono cose, nel senso, impercettibili, sono più una raffinatezza, ecco.
Ma a proposito di queste competenze, tu sei come nel film Amélie, che se metti la mano in un sacco ti accorgi che tipo di riso è? Hai quella sensibilità?
Ma allora, magari dirti se è un carnarole o un arborio o un riso da risotto, che bene o male la dimensione è quella, no. Però se tocco i chicchi di riso piccoli, mi rendo conto se un chicco è piccolo, se è un po' più allungato, se è un lungo B, che sarebbe il chicco del basmati fondamentalmente. Quindi sì, quelle differenze magari, cioè proprio in un sacco così no, però se ne prendo in mano dei chicchi, una manciatina bendata, magari ci posso arrivare.
Che ragazza sensibile, a differenza nostra invece, che per noi...
No, noi la musica del riso non la conosciamo.
Non la conosciamo, però abbiamo tanto da imparare da lei, sì, complimenti.
Sì. Ma a me vengono in mente un sacco di domande da fare ad Alessandra, una di queste...
Non abbiamo tantissimo tempo, però mi dicono.
Tu quindi fai questo di lavoro, giusto? E ti chi ti chiede tutta questa cosa che hai detto?
Allora, il discorso dell'analisi sensoriale lo possono chiedere le aziende, tipo l'azienda della grande distribuzione, nel momento in cui devono decidere quale riso mettere in vendita di quale produttore. Quindi possono chiedere a un panel leader, che è la persona che guida la degustazione per valutare appunto le qualità del riso, può chiedere al panel leader di mettere insieme un panel group composto da persone che siano più o meno allineate, nel senso che possano avere la stessa sensibilità per valutare il riso in un certo modo. L'azienda fa provare al panel group 2, 3, 4 varietà di riso, solitamente cotto, bollito, senza aggiunta di condimenti, e sulla base di una scheda di valutazione qualitativa, dove si valutano i sapori in bocca, la consistenza anche al morso, se il chicco rimane appiccicato, se è croccante, passatemi il termine, se è elastico, si fa una valutazione, e a quel punto, una volta esaminato il risultato della valutazione del gruppo, si stabilisce qual è il riso migliore. Questo per le grandi aziende. Può avere senso avere un sommelier del riso nella ristorazione, per esempio se c'è un ristorante che basa il suo menù sui risotti, sarebbe opportuno che abbia una carta dei risi e una persona esperta in materia per suggerire anche come cucinarli, o magari anche semplicemente presenziando tra i tavoli, parlando del riso, della varietà che è stata utilizzata, da dove proviene questo riso, come è stato coltivato, come è stato lavorato, perché secondo me non c'è mai abbastanza cultura di quello che mangiamo. Cioè, noi non sappiamo cosa c'è nel piatto, non sappiamo da dove arriva, diciamo buono, però in realtà magari dietro c'è una storia che è anche interessante per chi consuma conoscerla.
Cioè, Alessandra ci fa innamorare del suo lavoro con le sue parole, ma a parte che io non so se la inviterei mai a mangiare un risotto da me,
no,
perché è troppo.
Io mi vanto di essere bravo a cucinare il riso, sì, ma non mi metterei mai alla prova.
Io mi sa che siamo arrivati
ci facciamo consigliare un riso particolare, sì. se volessimo far colpo, che riso ricercato potremmo andare ad acquistare?
Allora, io so che non vorrei sembrare di parte, ne ha già parlato prima Domenico Bernascone, però sicuramente Razza 77 è un riso da risotto ottimo. Poi se devo pensare ad altri risi, a me quello che piace fare nella mia figura di sommelier del riso è andare a caccia dei risi che arrivano dal passato, appunto come razza 77, e quindi qui nella zona, anche nella Lomellina o nel Vercellese, ce ne sono altri che sono qualitativamente ottimi, tipo il Lomello della Lomellina piuttosto che il Maratelli del Vercellese. È una varietà, però ha una lavorazione particolare, cioè più che una lavorazione particolare, una selezione particolare. È il Carnaroli classico Magnus dell'azienda Rizzotti di Vespolate, Cascina Fornace. Che cos'è questo riso? È un riso, un Carnaroli classico, quindi vuol dire che nella confezione c'è il 100% del chicco del Carnaroli, non ci sono incroci, non ci sono ibridazioni. Magnus perché? Perché tramite una macchina particolare presente questa presso la riseria Rizzotti vengono selezionati i chicchi apicali della pannocchia, quindi quelli più in alto, i tre chicchi più grossi, quelli che hanno preso più sole, più acqua, più vento, insomma quelli più consistenti. E con un buratto che veramente ne seleziona pochi alla volta, viene fatta questa super selezione. Di conseguenza in cottura si avrà una resa diversa, perché c'è un chicco più grosso, quindi una consistenza maggiore, una tenuta maggiore di cottura e un rilascio poi di sapori.
E potrete trovare questo riso in oreficeria? Sì. Perché si costava tantissimo.
Infatti, no, stiamo pensando che questo riso, visto che è così eccellente anche rispetto alla lavorazione, sia anche costoso.
Naturalmente costa un po' di più rispetto alla media, però ecco, diciamo che il riso non è neanche una, cioè non si fa il risotto tutti i giorni, perlomeno a me piacerebbe mangiarlo tutti i giorni, ma per una questione di tempo, insomma di impegni non si riesce. Indubbiamente se un ristorante vuole avere un prodotto qualitativamente d'eccellenza, ci può veramente fare un pensierino, come può anche essere un bel regalo, perché si presenta anche in una confezione molto elegante, una confezione nera con le scritte oro, e per fare un regalo diverso, fuori dagli schemi, si presta bene.
Ok, ci stanno tagliando la linea.
Sì, esatto, siamo oltre tutto. Io volevo ringraziare tutti gli ospiti che sono intervenuti, ringraziare la Resilia Capittini per l'ospitalità e l'idea, e avere qui un attimo Andrea che fa i saluti da parte della famiglia intera di appassionati. E ti ringrazio per la giornata.
Andrea. Possiamo invitare gli ospiti, chi ci ha ascoltato, che era magari in giro, a tornare in questa azienda e a visitare ciò che di meraviglioso avete anche da mostrare.
Sì, assolutamente, perché a parte essere aperti ancora oggi con le giornate europee dei mulini, del patrimonio molitorio, quindi visitabile, libero, se qualcuno fosse interessato, che ha conosciuto questa realtà per la prima volta, ci può tranquillamente telefonare, fissiamo un appuntamento che possa essere anche un sabato, una domenica, non c'è problema, e gli facciamo visitare la nostra realtà.
Sono disponibilissimi e molto appassionati, lo ripeto perché è importante.
Ne approfitto ancora per ricordare a chiunque avesse sentito appunto il nostro prossimo evento, che è quello della festa della Trebbiatura. 13 e 14 faremo due giorni, in cui il sabato 13 faremo una rievocazione della Trebbiatura, faremo una cena qui sull'Aia, ci saranno anche delle animazioni, ci saranno delle mondine, quant'altro, giochi per i bambini. La domenica invece ci sarà un'esposizione di trattori d'epoca e se riusciamo a farli, che ce ne sono un po', faremo vedere anche una prova con narratura di trattori d'epoca, quindi chi viene qua potrà tornare a fare un tuffo indietro nel passato, insomma anni 30-40, vedere come funzionavano i vecchi macchinari, come si trebbiava una volta e come facevano a lavorare le persone. Adesso sono abituati a vedere questi mega trattori ultima generazione con cabine completamente attrezzate, GPS, aria condizionata, mentre una volta era l'uomo, respirava fumo, gli arrivava a terra, era tutta una cosa affascinante comunque.
Ecco. Senti, ma poi lo mangiamo anche il riso alla festa della Trebbiatura o no?
Assolutamente, perché ci sarà appunto Proloco che in questa cena sull'Aia sicuramente proporrà dei risotti. Adesso non abbiamo ancora definito quello che sarà il menù definitivo, ma sicuramente il risotto la fa da padrone.
E noi sicuramente ci saremo. Bene, grazie, grazie mille.
Grazie a tutti e a tutti gli ascoltatori. Io
questa trasmissione rimarrà in eterno perché diventerà un podcast, quindi poi cercatelo sul sito di SMS Radio, potrete riascoltarlo quante volte vorrete e prendere anche appunti, come alcuni già hanno scritto. Sarebbe una trasmissione da usare per lezioni a scuola. Fatelo, riascoltatevi quando volete e ringraziamo ancora la Riseria. Un altro messaggio? Vai.
No, l'ultima cosa, visto tu appunto hai parlato di scuola, già con la scuola facciamo qualcosa, ma abbiamo in progetto appunto con il FAI a novembre di fare qualche cosa con le scuole, sia per quanto riguarda la lavorazione e anche col farli lavorare e divertire, fargli fare piccoli giochi creativi, come fa anche Alessandro ogni tanto, con disegni fatti con riso di colore diverso e cose del genere.
Spero Perfetto. Che sia arrivato a tutti il messaggio, tanta passione a tutti.
Ben 2 ore di diretta nel raccontare questa bellissima realtà. Ci risentiremo qui a luglio, direi emozionante, vero Silvio?
Sì, davvero, è stata una mattinata densa di tante cose bellissime raccontate, tanta passione. Io non posso che invitarvi poi durante le giornate che ha detto prima Andrea alla festa della Trebbiatura, perché ci saranno altre sorprese per tutti.
Non finisce qui. Linea alla regia, anzi linea, ringraziamo regia. Lara e regia, sempre precisa e puntuale. A
grazie
te.
Lara.
Domenica 19 maggio, in diretta su SMS Radio. Vieni a scoprire la passione che fa crescere il riso da 143 anni. Capitini, il riso della nostra terra. Un tuffo nella storia attraverso il racconto dei protagonisti del mondo riso e non solo. Riseria Capitini Galliate.